Buonasera. Siamo nel cielo di Giove, come rammentate, di fronte all'Aquila. L'Aquila, dopo aver elencato molti sovrani europei che sono la lue, la peste del mondo, perché sono cristiani di nome ma non di fatto, tace. E le anime che compongono questa immagine dell'Aquila, risplendendo come tanti, soli, cominciano canti che il poeta non può ricordare. Poi avviene un fenomeno nuovo. Prima l'Aquila aveva parlato al singolare, come fosse una persona sola. Adesso nel collo dell'Aquila si sente un mormorio come di un fiume che sale su, appunto, verso il becco e si converte lungo la gola in voce e, uscendo per il becco, ricomincia. Rammentate giù nell'inferno la fiamma che nascondeva Ulisse di Omede. A un certo momento dalla punta della fiamma si sentiva come uno sbattere, come un mormorio che adagio adagio si tramutava in voce. E qui è un fenomeno analogo, ma con una diversa impostazione. Per il collo dell'Aquila si ode come un mormorio di fiume che poi si tramuta in voce e l'Aquila riprende a parlare e dice: ora guarda, tu devi attentamente fissare le anime che mi scintillano nella testa, che compongono il mio occhio, perché esse sono ciascuna nel suo grado le più giuste, sono le eccellenti nel campo della giustizia. Colui che vi risplende in mezzo e che fa da pupilla, dunque, è David, cantore del sommo Dio. Poi c'è il ciglio. Quelle anime che formano il mio ciglio sono Traiano imperatore, che rese giustizia alla vedovella. Poi c'è Ezechia, re di Giuda, al quale Dio prolungò la vita per dargli possibilità di far penitenza. Poi viene Costantino, l'imperatore, che cedendo Roma al Papa, senza volerlo, è stato la causa di tante rovine nel mondo. Dove il mio ciglio declina, vedi l'anima di Guglielmo Normanno, che è rimpianto dalla Sicilia, da quella povera Sicilia che oggi deve piangere Carlo il Ciotto e Federico II di Svevia. Poi viene uno spirito che nessuno immaginerebbe qui, Rifeo Traiano, che è uno spirito, è un uomo lodato da Virgilio nella Eneide per il suo spirito grandissimo di giustizia. Vedete un po', due di questi spiriti che formano l'occhio dell'Aquila, cioè la parte più nobile, più bella di quella immagine, due di questi spiriti sono cristiani. Va bene. Due sono ebrei e due sono pagani. E notate qui la libertà di Dante, la libertà morale di Dante, che tratta tre religioni alla stessa stregua e mette due cristiani, due ebrei, due pagani nell'occhio dell'Aquila tra le anime più eccelse nel seguire la giustizia. L'ultimo menzionato, Rifeo Traiano, sorprende Dante. Dante domanda: ma che dite? Pieno di meraviglia. E l'Aquila fa grandi feste e con l'occhio più acceso spiega come Traiano e come Rifeo, cioè due pagani, morissero battezzati. Il primo per le preghiere di Gregorio Papa. Risuscitò, credette in Cristo, lo amò a fede, sicché, rimorendo, fu degno di salire a quella gloria. E il secondo, questo Rifeo, per il suo perfettissimo amore alla giustizia, essendogli stata da Dio rivelata la redenzione futura, credette in essa. Non ricevette il battesimo, no, ma al posto del battesimo fu pieno di quelle virtù che il battesimo ci dà, cioè le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. E perciò l'Aquila conclude, addolcendo il dubbio di Dante, voi mortali non dovete correre a giudicare, che noi che pur vediamo in Dio non conosciamo ancora tutti gli eletti e non conosciamo ancora bene il perché di certe decisioni di Dio. E intanto che l'Aquila parlava di loro, le fiamme di Traiano e di Rifeo guizzavano concordi. Quando colui che tutto il mondo alluma, è il sole dunque colui che illumina il mondo, quando colui che tutto il mondo alluma dall'emisferio nostro si discende che il giorno d'ogni parte si consuma, lo ciel che sol di lui prima s'accende subitamente si rifà parvente per molti luci in che una risplende. Il fenomeno che Dante rappresenta avviene in un qualsiasi emisfero terrestre dove al giorno subentra non troppo lentamente la notte. L'emisfero dove uno si trovi dunque. La luce in quell'emisfero scompare da tutte le parti, anche dalla parte dove il sole è tramontato. E quest'atto del ciel mi venne a mente come il segno del mondo e dei suoi duci nel benedetto rostro fu tacente. Questo contegno, questo modo del sole, di comportarsi del sole, mi venne in mente nel comprendere a un tratto che l'Aquila aveva cessato di parlare. L'Aquila è insegna degli imperatori, è insegna dell'umanità che Dio vuole guidata dagli imperatori nella sua vita temporale, secondo Dante. La voce dell'Aquila fin qui non è stata un coro, ma una voce unica, come abbiamo già osservato, che rappresenta la voce di tutti. Ora invece cantano tutte le anime con le loro voci individuali, onde la somiglianza con le stelle in cui si fraziona l'unica luce solare, però che tutte quelle vive luci vie più lucendo cominciaron canti da mia memoria labili e caduci. O dolce amor che di riso t'ammanti quanto parevi ardente in quei flailli che aveano spirito sol di pensier santi. Posa che i flailli viene, vuol dire strumenti, viene da flare, soffiare, da cui viene anche il nome dello strumento, flauto, flare, flauto, vero? Dunque flailli, strumenti. Questi versi sono una apostrofe all'amore di cui ardono quelle anime beate, amore che là in cielo si manifesta con la luce, col canto, come qui in terra col riso. Posa che i cari e lucidi lapilli, ond'io vidi ingemmato il sesto lume, poser silenzio agli angelici squilli, udir mi parve un mormorar di fiume che scenda chiaro giù di pietra in pietra, mostrando l'ubertà del suo cacume, della vetta della montagna da cui scende il fiume, vero? Posa che quelle anime tacquero, mi parve di udire come un mormorio di fiume che scenda chiaro dalla montagna. E evidentemente questo mormorio è, come vi avvertivo un momento fa, la preparazione al suono della parola. E come suono al collo della cetra prende sua forma, e sì come al pertugio della sampogna, vento che penetra, così rimosso d'aspettare indugio, quel mormorar dell'aquila salissi su per lo collo come fosse bugio. Il paragone dunque, prima è stato il mormorare del fiume che scende giù, poi il suono della cetra che a un certo punto, vero, si raccoglie intorno al collo della cetra e sembra uscire di lì, prendere sua forma di lì, la cetera, la chitarra in fondo. Poi il paragone della zampogna, dalla quale escono suoni secondo il chiudere o l'aprire i pertugi, vedete il pertugio del verso 23, ebbene queste similitudini ci preparano a comprendere come a un tratto dal mormorar, come quel mormorar di fiume, esca la voce dal becco dell'aquila, come fosse bugio, come fosse bucato. Fecesi voce quivi e quindi uscisse per lo suo becco in forma di parole quali aspettava il core, ove io le scrissi. E l'aquila esorta Dante a guardare verso il suo occhio. La parte in me che vede pate il sole, nell'aquile mortali, or fisamente riguardarsi vuole. Ecco, la parte di me che si fissa nel sole e che soffre se il sole la cieca. Tu devi guardare a quella parte, perché dei fuochi ond'io figura fommi, quelli onde l'occhio in testa mi scintilla, ehi, di tutti i lor gradi sono i sommi. Di tutti gli spiriti che compongono la mia figura di aquila, questi che compongono l'occhio e che quindi splendono più degli altri sono i sommi. E li elenca colui che luce in mezzo per pupilla. Ecco, quello che costituisce la pupilla è David. Fu il cantor dello Spirito Santo che l'arca traslatò di villa in villa. Rammentate l'arca dell'alleanza, dalla Bibbia, dal Vecchio Testamento. Ora conosce il merito del suo canto, in quanto effetto fu del suo consiglio per lo remunerare che altrettanto. Ora è ricompensato. Il suo canto, in quanto ispirato da Dio, non costituiva per lui un merito, ma in quanto Davide ci mise della sua volontà e della sua mente consiglio, fu un merito che viene adesso ricompensato equamente. Ora conosce. E vedete che questo termine ora conosce si ripete per ciascuno degli spiriti che qui vengono elogiati. Ne restano cinque. Dei cinque che gli fan cerchio per ciglio, colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio. E or conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. Ecco, Traiano dunque, che aveva sperimentato il dolore del limbo, ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo, perché era pagano, quindi morto era andato al limbo, aveva sperimentato il dolore del limbo, per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta. Poi, come rammentate, l'ho detto un momento fa, il Papa aveva con la preghiera ottenuto che Traiano risorgesse, si svegliasse dal sonno della morte, per essere battezzato o per comprendere e afferrare la religione vera e per quindi rimorire e andarsene in paradiso. E quel che segue, del resto Traiano lo rammentate, come rammentate Davide, dal purgatorio, laddove sulla prima balza del vero purgatorio ci sono gli esempi dell'umiltà premiata, e precisamente l'esempio di Maria, e poi l'esempio di Davide, e poi l'esempio di Traiano. Quel che segue in la circonferenza di che ragiono, cioè l'arco del mio occhio, per l'arco superno morte indugiò per vera penitenza, ora conosce Ezechia, che ebbe la vita prolungata da Dio perché potesse far penitenza. L'altro che segue, 55, con le leggi e meco, e Costantino, sotto buona intenzion che fe mal frutto, per cedere al pastor si fece greco. Ecco, Costantino si fece greco. Cosa vuol dire si fece greco? Vuol dire semplicemente questo, trasferì la capitale da Roma in Oriente, in Grecia, creando la città che prese il suo nome, Costantinopoli. E Roma la lasciò, e la lasciò al pastore, cioè la diede al Papa. Aveva buona intenzione lui, e purtroppo la sua buona intenzione diede mal frutto, perché da questa dotazione, come Dante pretende altrove nella commedia, da questa dotazione nacque la ricchezza temporale del papato, con tutti gli abusi che Dante a volta deplora e bolla. Ora conosce come il mal dedutto del suo bene operar non gli è nocivo, anche se avvegna che sia il mondo indi distrutto. Egli ha fatto per bene e ha creduto di fare del bene, anche se quel bene si è poi rivelato un male. Poi c'è Guglielmo Normanno, quel che vedi nell'arco declivo Guglielmo fu, cui quella terra plora, che piagne Carlo e Federico vivo. La Sicilia piange per rimpianto Guglielmo Normanno, come la stessa Sicilia deve piangere per sdegno e per mortificazione Carlo il Ciotto e Federico di Svevia. Chi crederebbe giù nel mondo errante che Rifeo Troiano... Ecco, questo Rifeo Troiano che sorprende Dante è un personaggio virgiliano ed è un personaggio secondarissimo che compare fuggevolmente nel racconto della caduta di Troia che fa Enea. Enea stesso però, narrando la sua morte in combattimento, dice che Rifeo Troiano fu il più giusto di tutti i troiani. E Dante glielo mette qua, nell'occhio dell'aquila, e con questo in fondo Dante rende omaggio al suo Virgilio, premiando di un premio tanto eccelso un personaggio del suo Virgilio. Vedete al verso 73 la bellissima similitudine. Quale allodetta che in aere si spazia prima cantando e poi tace contenta dell'ultima dolcezza che la sazia, tal mi sembrò l'imago dell'imprenta dell'eterno piacere, al cui disio ciascuna cosa quale l'è diventa. Stupenda questa immagine della lodoletta, l'allodetta, la lodoletta, la lodola, quell'uccello gioioso che vola quasi trabalzando nei cieli, si innalza, canta come inebriato di felicità. E così mi sembrò l'immagine della aquila, ed avvegna che io fossi al dubbiar pronto. Dubbio di Dante, c'è un altro dubbio di Dante: come può essere che questo Rifeo Troiano si trovi qua? E l'aquila lampeggia, festosa, pronta a risolvere quel dubbio. Passo al verso 106, dove dice che di quelle due anime pagane, l'una dell'inferno, u non si riede giamai a buon voler, tornò all'ossa. E questo è Traiano, che poté uscire dall'inferno, cioè dal limbo, riprendere le ossa, riprendere carne, cioè tornar vivo, e quindi avere il tempo per prepararsi a salire al cielo. E ciò di viva spene fu mercede, di viva spene che mise la possa nei prieghi fatti a Dio per suscitarla, sì che potesse sua voglia esser mossa. L'anima gloriosa onde si parla, tornata nella carne, in che fu poco, credette in lui che poteva aiutarla, e credendo s'accese in tanto fuoco di vero amor che alla morte seconda fu degna di venire a questo giuoco. Precisamente il credere di Traiano risorto e l'accumulare di meriti nel suo cuore che gli valse di salire al paradiso dopo la morte seconda. L'altra è appunto quella di Rifeo. L'altra, per grazia che da si profonda fontana stilla, che mai creatura non pinse l'occhio infino alla primonda, tutto suo amor laggiù pose addrittura. Ecco, e l'altro fu per volere di Dio che gli rivelò la redenzione, onde credette in quella e non sofferse già mai più il puzzo del paganesimo. Ed ebbe così, grazie a questo credere, ebbe il dono di quelle tre donne, 127, che sono le tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Ebbe il dono di quelle tre donne che noi riceviamo con il battesimo, Rifeo, grazie a questo aver creduto nella redenzione futura, grazie all'aver vissuto veramente da cristiano, poté guadagnarsi, meritarsi e guadagnarsi il cielo. Quindi Dante arriva alla esclamazione: o predestinazione, quanto remota è la radice tua da quegli aspetti che la prima cagion non veggion tota. E voi mortali tenetevi stretti a giudicare, tenetevi prudenti a giudicare, che noi che Dio vedemo non conosciamo ancora tutti gli eletti. Noi stessi che siamo anime salvate non possiamo conoscere ancora tutti coloro che Dio ha voluto quassù nel cielo. E mentre l'aquila dice questo, le due anime di Traiano e di Rifeo risplendono, passo all'ultimo verso, con le parole muover le fiammette. Questo palpito delle fiamme di Traiano e di Rifeo costituisce una approvazione delle parole dell'Aquila.